Lettura di Ars. Dopo il Cantico dei Cantici e dopo quello che ha toccato e suscitato in ognuno di noi, è stato necessario lasciare un incontro dedicato ancora a questo cantico, perché in questo c'era molto. Ma noi abbiamo ancora la meraviglia, la possibilità, come Ars, di andare a toccare argomenti che comunque sono riferiti a quella grande cosa, a quella nobilitante cosa, a quella trasformante cosa, in quella magnifica cosa che è l'amore. Dunque, io vorrei iniziare ricordando un testo delle Upanishad, della Chandogya Upanishad, che dice così: questo spazio che si trova nell'interno del cuore è altrettanto vasto quanto lo spazio che abbraccia il nostro sguardo. L'uno e l'altro, il cielo e la terra, vi sono riuniti. Il fuoco e l'aria, il sole e la luna, la folgore e le costellazioni e tutto ciò che appartiene a ciascuno di loro in questo mondo e ciò che a loro non appartiene. Tutto vi è riunito. Tutto ciò che appartiene a ciascuno di loro in questo mondo e ciò che a loro non appartiene, tutto vi è riunito in questo spazio del cuore. XI-XI secolo, Shivaismo Kashmiro. Pensieri, esperienze derivati da una pratica, da una ricerca che non è ricerca ma è arrivata in partenza. Chi cerca non trova. In realtà non bisogna cercare per trovare, bisogna trovare per trovare. L'atteggiamento è quello di una continua presenza, la pamada vaga, la via dell'attenzione, che costa carissima, costa sangue. Ma di fronte alla bellezza chi non pagherebbe col sangue? E allora questo che cosa dice? Ci dice che questo tema è sceverato in uno dei testi più venerati e studiati della tradizione shivaita e indiana. Il tema centrale è il cuore, la coscienza e il pensiero. Il pensiero è la vita, è la luce delle cose. Adesso da questo testo Yavinavagupata, commento alla Trentina Sulla Suprema e alla Trentina Sulla Suprema, dedicheremo quanto si può. C'è un bellissimo inno che lo vedo adesso, guarda, cioè lo sapevo, però lo rivediamo adesso. Dove tenebre le tenebre, lumi i lumi e lumi e tenebre sono, sia lode a quel fulgore, lode al senza superiore. Variamente fu la triade dispiegata in tanti scritti, in santi scritti, però dico, secondo Utpala, qui l'essenza degli scritti, da sé, sempre nuovo e ascoso, antichissimo e famoso, da superi lampi il cuore, fiammi senza superiore. Il senza superiore, materiato di coscienza, il senza superiore, materiato di coscienza, risplende perciò sempre e dappertutto, immune da un prima e da un poi spaziali e temporali, innegabile. E a che parlare dunque di lui? Questo, tuttavia, può ben dirsi, come in che modo da egli di per sé, liberamente, la perfezione, la manifestazione, percepibile dai sensi di conoscenza ed azione, dall'insieme che forma la famiglia interiore, cioè a dire, la sempre novella apparenza del corpo, degli organi di senso, dei mondi. Come, di grazia, il senza superiore, essenziato com'è di sola intelligenza, si manifesta nelle forme differenziate, sempre novelle e perciò appunto passibili di critica e di obiezioni, il conoscibile di conoscere di conoscente come può manifestarsi? E dice appunto questo, dice, non appena esso è conosciuto in tal modo, è che ecco che questa nostra stessa potenza di coscienza si manifesta come eterovaga, come vagante, cioè sul piano del puro conoscere. Ed essendo tale, entra, va, conosce in uno stato di eguaglianza, cioè a dire di totale assenza di rappresentazioni soggettive. Nella natura del sé nella pienezza di tutte le potenze. Ma dove esso non sta, dove esso non sia, conosciuto in tal modo, la nostra coscienza non si manifesterebbe come eterovaga perché non varrebbe più nel conoscere, bensì nel conoscibile, che è l'apporto di esso. Ond'è che essa è limitata dalle forme del conoscere, ne può quindi risplendere la conoscenza nella pienezza di tutte le sue potenze. La potenza che dimora risiede nel cuore, e la libertà stessa. L'oggetto, il fine della sua attività creativa è la famiglia, cioè l'insieme del percepibile, della percezione e del percettore. Ed ecco quindi che essa potenza è chiamata col nome di concernente la famiglia delle forze, no? Quindi percepibile, percezione e percettore. Creato poi che abbia questa famiglia, essa la guida, la potenza, la presiede e conoscendola la illumina e la riassorbe in sé nel contemporaneamente. Ora tu, questa potenza, contamela, fa sì, cioè, che io la cogiti fermamente affinché, tradottala in materia di fermo cogitare, entri in uno stato di soddisfazione costituito dalle fruizioni e dalla liberazione materiale della consapevolezza, proprio di ciò che potrà dire io. Così, nella stessa coscienza che, essendo in via di risveglio, pone la domanda, ove la luce della realtà comincia ad apparire, ma fiocamente, questa stessa coscienza, raggiunto il risveglio e diventa piena, diventa datrice di risposta, questa potenza, risponde di fatto. Lo spirito che entra in uno stato in cui la risposta è nella natura delle cose, materiata non più dalle idee, ma dalla distruzione creativa. Non si tratta di una stessa natura primordiale, si tratta, chiedo scusa, di una stessa natura primordiale che ripetendosi, ecco, esattamente sì, ripetendosi questa stessa natura primordiale e il Dio primordiale, il Dio anteriore ad ogni definizione, ripetendosi davanti all'immaginazione come temporalmente diversificata, di qui costruirà il presente, il futuro, il passato. Visto che tutto ciò di cui si parla non è una realtà sensibile e non è oggetto direttamente percepibile, ecco detto, è in un tempo assoluto e perfetto, è l'eterno presente in parole povere. Sentite questo inno magnifico. Tu che, svegliata, possiedi una grande sorte, caratterizzata dal desiderio di uscire fuori, la potenza è eiaculativa, è caratterizzata dal desiderio di essere fuori, perché creerà vita. E difatti odi tu, e fai bene attenzione, io infatti ti conto, ti porto a consapevolezza. Adesso la natura senza superiore, nonché del percepibile, della percezione, ma anche del superiore, cioè del soggetto percettore, questa natura, dico, la quale è datrice di cosiddetta perfezione, cioè dire manifesto, il tutto ha come fine lo stato di soddisfazione consistente nelle fruizioni e nella liberazione. In tal guisa, subito che tu avrai posto bene attenzione, sarai liberata per sempre da ogni dubbio, circa quanto mi chiedi. Questa realtà risiede materiata di intelligenza nell'etere del mio cuore. Al principio, o amico mio, questo solo vi era, cioè l'essere unico e senza secondo, ed essa, la potenza, pensò, possa io moltiplicarmi. La coscienza qui, per comune consenso, non è altro se non l'illuminazione delle cose, la coscienza come illuminazione delle cose, le quali si dividono in due grandi categorie, cioè a dire soggetti conoscenti ed oggetti conoscibili. In questo proposito, scrive Abhinavagupta, il soggetto conoscente è caratterizzato da un chiudersi e schiudersi, sono i due polmoni, le due valve, che si chiudono, il cuore che si chiude e scuote, chiude e schiude. Questa è la potenza della coscienza. Come tale, dice, è essenziata da un movimento innato. Non è conclusa, è limitata in se stessa, come lo sarebbe un vaso o altre cose insenzienti. Il pensiero, infatti, è naturato di movimento. Non è una realtà fissa, immobile, insenziente il pensiero. Anche nella stessa realtà esteriore, in effetti, la Luna e il Sole compiono i loro percorsi nell'interno delle 15 stazioni, dando luogo ai movimenti di contrazione e di espansione della notte e del giorno. Questa è la potenza di emissione nella sua forma suprema, e il continuo emettere vita. Questa è la potenza che va conosciuta, che la filosofia perenne sta cercando. Sta cercando la potenza che emette vita, perché proprio dall'emissione della vita tu rientri nella vita. Contemporaneamente, eccola qua, bellissima, si ha l'emissione degli strumenti d'azione e di conoscenza, cioè a dire degli organi di senso, cinque dei quali, voce, mani, piedi, organi escretori e organi genitali, sono dominati dalla potenza d'azione e cinque, udito, tatto, vista, gusto, olfatto, dalla potenza di conoscenza. Subito dopo, gradualmente, attenuandosi il concepibile e manifestabile, la parte conoscente, ecco, apparirà la mente, il senso dell'io, l'intelletto e infine la natura dell'anima. L'anima, e dice questa bellissima, l'anima essa o precipiterebbe in uno stato di completa insenziente come sono le pietre, eccetera, o ascenderebbe nell'etere della coscienza come il supremo Signore. In ambedue i casi, non esistendo più il soggetto conoscente limitato, non esisterebbe più, evidentemente, neanche lei. Quindi, in ambedue i casi, sia della fissità estrema, sia dell'estrema assunzione, dell'estrema sublimità, l'anima si perde e deve perdersi. La graduale offuscazione della parte conoscibile e di corrispondente illuminarsi della coscienza, quindi perde il sonno e si illumina la coscienza, coincidono con l'apparizione nel soggetto della fermezza, dell'incremento della luce, del movimento. Qui, corrispondente all'ottenimento della suprema libertà, fino a tanto che ciò non sarà di tutto, fino a che tutto non sarà di ciò pervaso. Bellissima. Innanzitutto la potenza sta nell'interno del cuore, materiata di una cognizione totale, unitaria. In un secondo tempo essa potenza si convertirà in cogitazioni distinte, nei pensieri, nello spiegamento del tutto. Questa potenza diventerà una forza che diventerà capace di libertà e naturale e connaturata al senza superiore. Quindi questa forza, in parole povere, verrà riassunta nel divino, detto in soldoni. Se questa coscienza, diceva Abhinavagupta ancora, raggiunge lo stato di cuore, si verifica allora la condizione di liberato in vita, Jivan Mukta. Altre volte, tuttavia, esso seme del cuore penetra in sé i piani del soffio vitale, della mente e del corpo. In tal caso, trasformati da cose insenzienti, come sono appunto il soffio, la mente, eccetera, nel vivo cogitare di cui è materiato il detto cuore, sono appunto questi piani, quasi come metalli penetrati da un elisir trasformatore e non la coscienza. Sono questi piani e non la coscienza. Quando dunque esso seme, si effonde nei detti piani e vuole così essere oggetto di graduale esercizio, allora, proprio in forza di questo esercizio, consistente in ultima istanza in un intenso penetrare nella nostra propria attività pensante, ecco allora, io dico, ecco prodursi indipendentemente dalle forme di yoga insegnate nelle altre scuole, quali la vincita del soffio vitale, dei canali, eccetera, anche le altre perfezioni che servono, che sono consistenti nei vari poteri sovrannormali. Questo è quanto intendono giustificare le stanze. E infine, detto cuore è seme del tutto. Quindi la concentrazione nel cuore, che è il cuore come esperienza, e che è il cuore che è al di là di un cuore, il cuore a destra, non il cuore a sinistra. È l'essenza delle cose. Il bindu centrale, il punto dove noi metteremo a fuoco questo nostro specchio ustore. Questo è amore, questa è conoscenza, questo è cuore, non in senso sentimentale, se sentimentale lo buttiamo via. Oppure diciamo può servirci ma come strumento. E allora dice questo, dice il detto cuore, dice Abhinavagupta, è il seme del tutto, privo di principio e di fine, cioè a dire di nascita e di annichilamento. E proprio perché questo seme si espande nelle forme del tutto, è incessantemente in espansione, l'espansione sempre del seme, che che continuamente ero conosciuto, esistevo, volevo essere amato, mi sono fatto conoscere. Questo seme dice, si espande. Questo cuore inoltre sta in mezzo alle stazioni fatte di tempo e consiste come tale in una cogitazione unitaria. Questo seme è un pensiero unitario che si estende imparzialmente ad esse tutte cose. Vuol dire che il pensiero, in parole povere, arriverà ad un punto in noi in cui diventerà una unità e di questa unità sarà la potenza del cuore e quello sarà il senza superiore. E difatti aggiunge subito dopo. Il celebrante deve contemplare questo seme di continuo dentro il proprio cuore, caratterizzato dalla coscienza, il quale, cuore, tutto occupato dal gioco di sue espansioni e contrazioni, ha, perciò appunto, forma di loto. Egli, insomma, deve meditare che esso cuore entri nel suo, cioè a dire nella coscienza del suo cuore, e tutto lo espanda. Quindi, in parole povere, questo cuore universale entra nel tuo, lo fa universale e respira, si espande. E dice questo. E di qui, magnifico, sentite, e di qui viene il conseguimento dello stato in tutta sua pienezza, dello stato del tremendo, vuol dire del superamento di ogni condizione, vuol dire il superamento della coscienza. Il superamento della coscienza dove nasce? Nasce dal coincidere del cuore universale col cuore interno, con la potenza interna. La potenza universale si fonde con la coscienza interna, apre la coscienza interna, supera ogni forza di contrazione. E di qui il conseguimento dello stato di tremendo, il conseguimento della pienezza. Abbiamo finito parlando di una forza che è una forza assoluta, che è la forza di amore. Abbiamo parlato di una forza che non è sentimento, può anche partecipare del sentimento, ma ad ogni modo il sentimento potrebbe essere, no, anteros, voglio dire, la entità che permette a Eros di maturare. Quindi noi capiamo anche questo, no? Noi pensiamo alla filosofia perenne come l'apertura ad una forma di vita in cui tutti i giorni noi siamo vivi e possiamo realizzare in noi bene, bello e vero. State bene.